Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, in compagnia oggi di Lorenzo, che frequenta il liceo Visconti di Roma.
Ciao!
Con il quale parleremo della meritocrazia a scuola. Lo facciamo perché lo spunto ci è dato da una sorta di manifesto che alcuni intellettuali italiani hanno presentato qualche giorno fa, proprio nella tua scuola, tra l'altro, e così, per invitare ad una scuola più esigente, più rigorosa, insomma, che formi di più, che sforni, anzi, ancora meglio, ragazzi meritevoli di essere diplomati. Ne parleremo durante il corso della puntata, ma prima andiamo ad ascoltare New Radicals con You Get What You Give.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Radio Zainet, you get what you give, ricevi quello che dai, potrebbe essere un po' la colonna sonora di questa puntata sul merito. Allora Lorenzo, tu quanto hai dato alla tua scuola e cosa ti aspetti di ricevere?
Ma io questa visione della scuola così aziendale, direi, in cui un altro poco non si riceveranno più dei voti, ma direttamente dei soldi, non la condivido proprio, cioè non capisco qual è il motivo che spinge l'esigenza di rendere la scuola un luogo, non lo so, più severo, più rigoroso. A che pro? Tanto chi vuole studiare studia, chi non vuole studiare ne pagherà le conseguenze nella sua vita futura. Io penso che la scuola debba solamente essere un luogo dove si ha la possibilità di accedere a certe conoscenze, ma qualora qualcuno se ne voglia privare, non deve essere la scuola a punirlo, ci penserà la vita.
E quindi secondo te anche i risultati dell'indagine OCSE, che spesso ci danno agli ultimi posti come preparazione, non giustificherebbero un inasprimento, insomma una parola grossa, dell'atteggiamento dei docenti?
Intanto io non so, naturalmente non mi permetto di criticare i dati che provengono da sondaggi di fonti accreditate, però non credo che il problema sia, non lo so, un'ignoranza dilagante, nonostante non si faccia altro che ripetere ciò. Penso che in Italia il problema sia sostanzialmente la forte frattura che c'è tra i licei e gli istituti professionali. In questo sì, perché io penso che la formazione che offrono i licei sia una formazione dignitosissima e completa. Il problema è forse negli istituti professionali, dove veramente ci sono sacchi di cattiva istruzione, di disagio, perché poi naturalmente sono situazioni che spesso si legano a periferie o a zone comunque di svantaggio economico. In quel caso, ma probabilmente più che un inasprimento delle modalità educative, servirebbe, non lo so, una promozione culturale a 360 gradi.
Scheda.
Basta il falso egualitarismo, basta il buonismo, per una scuola che finalmente premi il merito. Questi in sintesi i pilastri della lettera aperta che 15 nomi illustri, da Galli della Loggia a Sartori a Israel, hanno inviato a tutti i partiti candidati alle prossime elezioni. I punti programmatici di questo cosiddetto partito del merito e della responsabilità vanno dalla necessità di una scuola più rigorosa, più qualificata ed efficace, alla restituzione di prestigio e autorevolezza del ruolo dei professori, intervenendo però con tempestività e rigore nei casi di negligenza o inadeguatezza. Maggiori responsabilità infine ai presidi, che dovrebbero essere garanti nel proprio istituto di professionalità e rispetto delle regole.
Allora, siamo tornati a Radio Zainet, oggi parliamo di meritocrazia, quindi abbiamo ascoltato anche dalla scheda chi tra i personaggi più illustri hanno firmato questo manifesto perché la scuola sia più attenta a premiare i meritevoli e anche quindi a non incentivare probabilmente il diploma per chi non ha meritato. Abbiamo anche ascoltato prima l'opinione di Lorenzo. Ma ora abbiamo in collegamento Giorgio Israel, docente di storia della matematica all'Università La Sapienza di Roma. Benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno.
Sì, avevo subito una domanda da fare al nostro ospite. Volevo sapere qual è, diciamo, la motivazione che ha portato questa iniziativa. Perché c'è questa voglia di esigere di più dagli studenti?
Che è di facile constatazione, a prescindere dalle indagini internazionali come quella recente OCSE PISA, che hanno mostrato che gli studenti italiani stanno cadendo agli ultimi livelli sul piano internazionale, ma è di facile constatazione per chiunque insegni la drammatica situazione a livello di conoscenze degli studenti italiani, sia del liceo che delle università. Mancanza di conoscenze elementari in grammatica, in sintassi, un livello di preparazione matematica infimo. E questo è il risultato di una scuola che ha pensato a tutto salvo che al problema della formazione, cioè che si occupa di carriere, che è in mano ai sindacati, che appunto non favorisce il progresso della conoscenza degli studenti.
Sì, la mia seconda curiosità era, non è che agendo in questa maniera si rischia di perdere di vista poi il fatto che ci si sta confrontando comunque con ragazzi che vivono un'età evolutiva particolare, per cui un ragazzo di 14 anni che comincia le scuole superiori è una persona totalmente diversa da quella che sarà poi a 18-19 anni quando lascerà la scuola. Quindi forse, non so, bisognerebbe avere un approccio più graduale o comunque tener conto anche di quelle che sono le evoluzioni psicologiche.
Ma noi abbiamo un approccio fin troppo graduale, cioè voglio dire, noi abbiamo un atteggiamento, cioè stiamo trasformando la scuola in un colossale gioco in cui non si fa più nulla, cioè noi dobbiamo confrontarci con altri paesi, cioè in paesi emergenti come l'India, la Corea del Sud o a Singapore, anche per dire, gli studenti sono abituati a lavorare come si faceva qui 30 anni fa, uscendo e facendo anche 4-5 ore di compiti a casa. Noi oramai pensiamo che a scuola si debba fare soltanto qualcosa di molto facile, siamo preoccupatissimi dello stress dei ragazzi, eccetera. Poi i ragazzi, come dice lei, a 19 anni dovranno affrontare il problema della vita, della collocazione nel lavoro e via discorrendo, e anziché essere stati preparati dal tirocinio della scuola si scontreranno con delle difficoltà enormi, e lì avranno veramente dei problemi seri, perché allora lì nasceranno i problemi psicologici. La crescita psicologica si ha creando un senso di responsabilità, cosa che la scuola oggi non dà. La cosa è molto semplice: se noi vogliamo diventare il paese dei balocchi, dove appunto creiamo tanti Pinocchi, possiamo farlo semplicemente nel giro di una decina d'anni, siccome l'unica forza che rimane ai paesi europei è la conoscenza, perché i paesi europei sono deboli in quanto a materie prime, a spazi territoriali, agricoltura e via discorrendo. Nel giro, noi per il momento l'unica primato che abbiamo è la conoscenza, lo know-how, la conoscenza tecnologica e così via. Se perdiamo questa, come già sta accadendo e sta accadendo rapidamente, saremo noi i paesi del terzo mondo. È molto semplice. Cioè, d'altra parte, di sostenere che la scuola italiana oggi, cioè una scuola in cui si può entrare, telefonare, fare chiasso, non ascoltare l'insegnante o addirittura compiere degli atti di teppismo nei confronti dell'insegnante, non studiare, non essere fermati mai, non essere bocciati mai, perché le bocciature nella scuola italiana sono percentuali infinitesimali. Una scuola come questa, sia una scuola che stressa i ragazzi, francamente è il colmo. Se siamo arrivati a pensare questo, allora questo è un paese finito. Ecco, questo è il punto.
Cosa vi aspettate, cosa chiedete al prossimo governo?
Chiediamo che cominci a ripensare alla scuola come appunto un luogo di formazione, che ripensi i programmi scolastici in un modo adeguato, che restauri un principio di ordine, che ridia dignità agli insegnanti, chiedendo contemporaneamente agli insegnanti ovviamente di fare il loro dovere, e quindi introducendo delle valutazioni serie che riguardano ovviamente gli studenti, ma anche gli insegnanti, cioè questo è chiaro, e chiamando le famiglie alla responsabilità, perché oggi esiste una responsabilità gravissima delle famiglie che credono che la scuola sia un luogo dove il proprio ragazzo può andare e non fare nulla e poi pretendere che che abbia anche dei buoni risultati, pena andare a scuola e schiaffeggiare l'insegnante, come ormai accade sempre più spesso. Cioè bisogna che un governo, un ministro dell'istruzione eccetera, abbia la capacità di ripristinare un senso etico nella scuola e poi di reintrodurre una capacità di studio che ormai si è persa.
Sì, volevo approfondire il discorso chiedendole se, quando si verificano atti vandalici all'interno degli istituti o atti di bullismo, questo avviene in situazioni di disagio sociale ed economico nelle periferie delle città, non bisogna limitarsi al mero dato quanto contestualizzare ciò che avviene nel luogo dove avviene, perché probabilmente in certe realtà bisogna agire con una promozione sociale e culturale a 360 gradi, e non basta l'inasprimento delle punizioni per salvare casi di cattiva educazione.
Non bisogna neanche bearsi delle chiacchiere, perché dal 1968 che andiamo avanti con questi discorsi, insomma, cioè non si può neanche rispondere in questo modo. È ora che questo eterno 68, che in Italia dura da 40 anni, finisca, il che non significa inasprire le pene, ma significa introdurre l'idea che la scuola non è un gioco, non è un posto dove ci si diverte, non è un posto dove si va per disegnare graffiti sui muri, oppure finire nel dramma, come è accaduto a Roma a Casal Palocco, di ragazzi che, imitando le bravate che vedono su YouTube, si mettono a camminare su lucernari per entrare. Cioè, voglio dire, questo è oramai le scuole sono in preda al teppismo, si rubano i computer, si allaga, non succede niente. È presente quello che è successo a Milano, una scuola allagata e punizioni zero. Cioè, io penso che si possono anche reintrodurre dei sistemi differenti. Chi sporca o fa cose simili dipinge il muro che ha sporcato, insomma, e così via. Cioè, introdurre un senso di responsabilità in modo fermo. Qui non è una questione di un atteggiamento poliziesco, è una questione di senso di responsabilità, altrimenti creiamo una società, appunto, di ignoranti e irresponsabili. E il fatto che, ripeto, la situazione sia grave, basta riferirsi ai sondaggi, alle statistiche che ce lo dicono: stiamo piombando agli ultimi posti. Se poi dopo vogliamo, con teorie sociologiche e pedagogiche, cercare di razionalizzare tutto e continuare ad andare avanti così, facciamolo, insomma. Io ho l'impressione, da tutte le lettere che ricevo eccetera, che il malcontento stia crescendo e che oramai è solo un pugno di esagitati che riesce a tenere la scuola in questa situazione. Quindi ci siano le condizioni mature per cambiare le cose. Se però la classe politica si assoggetta allo strapotere dei sindacati, che pensano soltanto alle carriere dei loro iscritti, allora certo non cambierà nulla.
Salutiamo il professor Giorgio Israel, docente di storia della matematica dall'Università La Sapienza di Roma. Grazie per essere intervenuto oggi a Radio Zainet.
Arrivederci.
Qualche minuto di pausa, restate con noi.
Zainet, la scuola che fa radio.
Ho ancora la forza che serve a camminare, picchiare ancora contro per non lasciarmi stare. Ho ancora quella forza che ti serve quando dici si comincia. E ho ancora la forza di guardarmi attorno, mischiando le parole con due pacchetti al giorno. Di farmi trovar lì da chi mi vuole, sempre nella mia camicia. Abito sempre qui da me, in questa stessa strada che non sai mai se c'è. E al mondo sono andato, al mondo sono tornato sempre vivo. Ho ancora la forza di starvi a raccontare le mie storie di sempre, di come posso amare, di tutti quegli sbagli che per un motivo o l'altro so rifare. E ho ancora la forza di chiedere anche scusa o di incazzarvi ancora con la coscienza offesa. Dirti che comunque la mia parte ve la posso garantire. Abito sempre qui da me, in questa stessa strada che non sai mai se c'è. Nel mondo sono andato, dal mondo sono tornato sempre vivo. La forza di non tirarmi indietro, di scegliermi la vita masticando ogni metro, di far la conta degli amici andati a dire ci vediamo più tardi, ancora la forza di scegliere parole, per gioco, per il gusto di potermi sfogare, perché che piacciono è capitato e sia quello che so fare. Abito sempre qui da me.
Francesco Guccini a Radio Zainet, abbiamo ascoltato Ho ancora la forza. Tra l'altro Guccini è il cantatore che più volte ha vinto il premio Tenco, quindi abbiamo premiato Guccini per il suo merito, diciamo così, ascoltandolo oggi a Radio Zainet. L'argomento era proprio quello, il merito, nella fattispecie nelle scuole. A New York, comunque negli Stati Uniti, hanno fatto questo esperimento di dare soldi ai ragazzi più bravi.
Ecco, cioè veramente siamo arrivati a quello che temevo, questa visione della scuola come un luogo di professione e non di formazione. Io lo trovo veramente inaccettabile.
Però al di là di questo, al di là di premiare con i soldi, che può essere più o meno discutibile, non credi, Lorenzo, che comunque sia giusto quantomeno non premiare con una promozione non meritata i ragazzi che non vanno bene come gli altri? Perché si rischia un po' di parificare tutti, no?
Io sono assolutamente d'accordo. Dico che principalmente la scuola deve essere un luogo che offre delle possibilità. Offrendo delle possibilità, chi vuole intelligentemente usufruirne deve avere tutti i modi e la libertà di farlo. Chi non ne vuole usufruire verrà penalizzato nella sua vita professionale, nella sua formazione culturale. Non penso che deve essere la stessa scuola a applicare poi la punizione, perché altrimenti noi svalutiamo l'importanza dell'istruzione. Se l'istruzione è qualcosa di importante, è perché essere istruiti porta ad avere facilità nell'affermarsi nella vita. Essere poco istruiti porta difficoltà. Quindi è questo avere poi facilità o difficoltà che premia o punisce. Ma è qualcosa che si rifletterà nella vita. Non deve tutto ridursi all'interno della scuola, il premiare e il punire, secondo me.
Quindi tu lasci tutto alla coscienza individuale.
Esatto, lascio tutto alla coscienza individuale.
Ma non dovrebbe essere comunque il discorso che fai tu, il fatto di dequalificare in qualche modo l'insegnamento, una conseguenza invece del fatto che io che sono brava e tu che non lo sei, è ovviamente un esempio, prendiamo quasi tutti lo stesso voto o comunque siamo tutti alla fine promossi? Se la scuola non è la scuola dell'obbligo, mi riferisco alle superiori, forse dovrebbe essere anche la stessa scuola, no? A fare qualcosa. Non sei d'accordo?
No, sono d'accordo, però penso che bisogni, come dire, andarci piano, perché se tu vai meglio di me, questo tuo impegno non è pensabile che venga premiato solamente dal fatto che tu hai dei voti più alti. Se tu vai meglio di me, sei più brava e verrai premiata nella tua vita, nella tua carriera professionale. Non è che andare bene a scuola significa solamente avere dei voti migliori. Cioè io penso di avere un'idea più alta dell'istruzione rispetto a chi si va invece a concentrare solamente sulla bocciatura, il voto, la cosa. E io penso che la scuola deve essere un luogo di possibilità. È assurdo quando poi la scuola, con i suoi atteggiamenti punitivi, arriva addirittura a diminuire le possibilità di qualcuno, perché lo inserisce gioco forza in una condizione di svantaggio dalla quale è poi difficile uscirne fuori.
Direi che dopo questa bella puntata ci siamo meritati l'ascolto del flashback Marvin Gaye, 1968, scusate, l'hanno tra l'altro incriminato in questo senso. Vai col flashback.
Legato alla musica. E adesso diamo un'occhiata alle classifiche, perché c'è da segnalare una nuova numero uno. Si tratta di uno dei brani soul più belli che le vostre orecchie abbiano mai ascoltato, ovvero Marvin Gaye e il suo nuovo 45 giri intitolato I Heard It Through the Grapevine. Pensate che, come molti suoi coetanei, è cresciuto musicalmente cantando per le strade e nelle chiese. La domenica la messa assumeva toni molto diversi quando era la sua voce ad intonare i canti in chiave gospel. E proprio per la sua splendida voce che è capo della Motown, Berry Gordy Jr. lo ha voluto con sé. E a quanto pare ha fatto molto molto bene. Ascoltiamolo allora, I Heard It Through the Grapevine, dalla voce di Marvin Gaye.
Ooh, I bet you wondered how I knew. I'm sure Ben ritrovati con Flashback, la vostra personale macchina del tempo musicale. Avete appena ascoltato quello che è stato definito il re della storica etichetta di Detroit, la mitica Motown, il grande Marvin Gaye, con la storica I Heard It Through the Grapevine. Pensate che la E finale del cognome fu aggiunta da Marvin in onore del suo idolo Sam Cooke. Il primo concept album della storia dell'R&B porta la sua firma e risale al 1971 con il disco What's Going On, che contiene ovviamente il brano omonimo che lo consacrò nell'immaginario collettivo del soul. Il primo aprile del 1984 la sorte gli volta le spalle. Durante l'ennesimo litigio suo padre lo uccide con un colpo di pistola. Il giorno dopo Marvin avrebbe compiuto 45 anni. 3 anni dopo, nel 1987, viene incluso nella Rock and Roll Hall of Fame.
Eccoci qua, termina il Flashback, termina anche questa puntata di Radio Zainet. Io ringrazio Lorenzo del Liceo Visconti di Roma per essere stato con me oggi.
Ciao.
E saluto naturalmente i nostri ascoltatori, a cui rinnovo l'invito ad ascoltare Radio Zainet anche domani. Ciao a tutti.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet www.radiozainet.it.